Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo leggere insieme Colossesi capitolo 4, dal primo verso al verso, dal verso 2 al verso 5. Colossesi capitolo 4, dal verso 2 al verso 5. E leggiamo: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, che io faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Fino a qui il testo che vogliamo vedere insieme questa mattina. Paolo, in questa epistola alla Chiesa di Colosse, ha ripreso, ha incoraggiato, ha esortato questi credenti. E verso la fine vediamo come fa un'altra esortazione molto importante riguardo la preghiera, riguardo essere perseveranti nella preghiera, riguardo come ci dobbiamo comportare. Questa mattina vogliamo vedere un po', approfondire quello che questi versetti ci dicono anche a noi. Perseverare nella preghiera, questa esortazione di Paolo ci fa ricordare anche un episodio che Gesù parlava con i suoi discepoli, di quella donna vedova e del giudice, che lo troviamo in Luca capitolo 18 verso 1. Gesù dice: propose loro ancora una parabola per dimostrare che devono pregare sempre e non stancarsi. Gesù esorta i suoi discepoli a pregare sempre e non staccarsi. E poi dà l'esempio di questa donna che va davanti al giudice diverse volte per rendere giustizia nei confronti di un suo avversario. E questo giudice dice: anche se non temeva a Dio, non aveva rispetto di nessuno, per la sua continuo intervento gli ha reso giustizia, gli ha risposto. Cioè, ascoltate quello che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giusta ai suoi eletti nel giorno, suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui, tarderà nei loro confronti. Noi sappiamo che il Signore ci risponde, il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: io vi dico che renderà giustizia con prontezza. La nostra preghiera è molto importante, ma qui Paolo ci vuole indirizzare il nostro sguardo verso che cosa vuol dire essere perseveranti nella preghiera. Dice: vegliando in essa con ogni rendimento di grazia. È molto importante considerare e valorizzare, possiamo dire, la potenza della preghiera. Il Signore risponde, ma noi dovremmo fare questo secondo la Sua volontà. Paolo chiede a questa Chiesa di considerare questo, e poi nel suo cuore vediamo che era molto importante l'opera che stava portando avanti, la sua missione di portare il Vangelo. Sappiamo che Paolo scrive questa epistola ai Colossesi, ma non aveva mai visitato questa chiesa, questa città. Era prigioniero qui a Roma, e un altro collaboratore suo ha fondato questa chiesa, un altro collaboratore suo. Dice la parola che stava di Epafra, parliamo nel versetto 12 del capitolo 4 leggiamo, dice: egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Questo fratello era colui che ha fondato, possiamo dire, questa chiesa, e portando davanti a Paolo delle notizie, portando davanti a Paolo anche delle notizie che riguardava questa chiesa, Paolo scrive questa epistola per incoraggiare, per esortare, ma anche per puntualizzare, anche per mettere la punta sulla i, possiamo dire, che quanto è importante essere coerenti nel fare ciò che il Signore ci chiede di fare. Il Signore Gesù era il primo che ha dato un esempio quanto era importante portare la buona novella, l'evangelizzazione. Lui stesso percorreva delle città, dei viaggi, insegnando quello che sono i principi di Dio, insegnando, parlando della salvezza unica che lui stava portando. Leggiamo in Matteo capitolo 9, dal verso 37 al 38, che Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. La messe è grande. Indica che gli uomini che sono pronti a rispondere al Vangelo sono tanti, ma gli operai sono sempre pochi. Gli operai che devono fare quest'opera sono sempre pochi. Noi siamo invitati a pregare che il Signore mandi degli operai, ma anche che il Signore possa operare attraverso questi, anche per la cura di chi ha accettato il Signore. Così Paolo ha nel suo cuore di continuare questa missione di evangelizzare, e chiede che questi credenti pregano con perseveranza per lui. E vediamo come lui si rende conto che l'evangelizzazione che lui stava facendo, portare la buona novella che lui stava facendo anche se era imprigionato, iniziava proprio con una parte molto essenziale, che è la preghiera perseverante, possiamo dire. La preghiera perseverante. E così esorta a questi credenti, ma anche a noi questa mattina, di perseverare, di vegliare con rendimento di grazia. Così Paolo mette in risalto la necessità non solo di pregare, ma di fare dalla preghiera un nostro stile di vita, un nostro standard di vita cristiana. Perseverare è un imperativo presente, in che è un comando da mettere in pratica sempre, pregare costantemente, non smettere di pregare, possiamo dire. E il Signore vuole che noi siamo in questo collegamento continuo con Lui. Così in Atti capitolo 2 verso 42 leggiamo che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nella preghiera. Questi primi cristiani sono un esempio ancora per noi, che erano perseveranti nel fare tutto questo. Sono, possiamo dire, quelle quattro rotte che portano avanti, diciamo, la Chiesa, quattro rotte motrici che portano avanti la Chiesa: comunione fraterna, rompere il pane, insegnamento e la preghiera. E poi Paolo ai Romani, in capitolo 12, verso 12, leggiamo: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. È molto importante questo. Per questo la preghiera deve essere più di una situazioni di emergenza, non quando succedono delle cose dovremo metterci in preghiera, ma noi anche durante il giorno, durante la nostra, il nostro tempo che abbiamo dedicato, dedichiamo al Signore, non solo dovremmo leggere, ma pregare così come il Signore ci insegna. E Paolo ci lo dice pure, dice: perseverate nella preghiera vegliando. Questa indica una stare forse di attenzione, di molta attenzione. È come stare in allerta, come essere vigile, attenti, in guardia. Quindi Gesù usa questa parabola, parola anche per essere vigili, per non cadere in tentazione. Matteo 26, 36, leggiamo: allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Gli chiede ai discepoli di vegliare insieme a lui. Aveva bisogno di essere sostenuto in preghiera in quei momenti. E andò un po' più in là, dice Gesù, e si gettò con la faccia a terra pregando, dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Rimprovera i suoi discepoli perché lui aveva bisogno anche forse di essere sostenuto in preghiera. Poi nel versetto 41 leggiamo: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Ecco perché è importante perseverare in preghiera, ma vegliare, essere, come dice qui la parola, svegli, vigili, attenti. E poi in Prima Pietro capitolo 5 verso 8 troviamo scritto: siate sobri, vegliate. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente e cercando chi possa divorare. Vegliare vuol dire anche non essere distratti. Il mondo ci tenta, ci vuole tentare, ci vuole distorcere il nostro sguardo da quello che è la verità, da quello che è la visione, possiamo dire, più grande di essere dei servitori di Cristo. E noi dobbiamo fare attenzione. Fare attenzione a non sentire, a non dare retta a quello che il mondo ci propone, perché ci porterà di sicuro lontani dal Signore. Così, se noi siamo perseveranti nella preghiera, se vegliamo in questa, sicuramente saremo anche d'aiuto per chi non conosce il Signore, per chi ancora non ha conosciuto il Signore. La preghiera è così importante per il credente, dà quella forza, quella carica, quella potenza di cui ha bisogno per andare avanti, per camminare. Ancora in avanti leggiamo: perseverate nella preghiera vegliando in essa con rendimento. Anche questo sembra forse semplice, ma il Signore ci invita a rendere grazie, ringraziare il Signore di qualsiasi situazione, ringraziando Signore di ogni cosa che Lui ci permette nella nostra vita, anche situazioni non facili. Paolo scrive ai Filippesi, capitolo 4, verso 6: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Il nostro cuore deve essere pieno di gratitudine, possiamo dire, per il Signore, per come Lui ha operato, per come Lui sta operando ancora oggi, per la nostra posizione che abbiamo in Cristo, per la nostra nuova posizione che abbiamo in Cristo, che non è per i nostri meriti, ma noi sappiamo che è solo per la Sua grazia. Dobbiamo essere grati al Signore per la salvezza che Lui ci ha donato. E dobbiamo essere grati per tutte le benedizioni spirituali e materiali che Lui ci permette di avere. Paolo dice questo mentre si trova in catene, una situazione difficile per lui, ma ringraziamento è anche per lui un motivo di esprimere, di dare gloria a Dio per quello che Lui ha fatto, per come Dio ha operato. Pregate nello stesso tempo, dice Paolo, anche per noi. E qui vediamo il suo desiderio, che l'opera che lui stava portando avanti aveva come basamento anche il fatto che erano sostenuto delle preghiere della Chiesa. La Chiesa pregava per lui, i fratelli che lo conoscevano, pregavano per lui, e lui in tutto questo si sentiva rafforzato, incoraggiato. Paolo aveva ricevuto questo compito dal Signore Gesù di predicare il Vangelo, e sentiva questo peso, possiamo dire, questa responsabilità, possiamo chiamarla, di predicare il Vangelo in qualsiasi parte. E così leggiamo come il Signore si presentò davanti a Paolo. Il Signore ha avuto, diciamo, è intervenuto nella vita di Paolo in un modo molto, molto particolare. E quando ha incontrato il Signore è rimasto, non ha potuto più vedere per quella luce, che è rimasto senza vedere. Ma il Signore non lascia così la situazione di Paolo. Il Signore aveva un piano molto più grande per lui. In Atti capitolo 9 verso 13-16 leggiamo come il Signore manda questo fratello Anania, lo manda a intervenire in questa situazione di Paolo, ma questo fratello aveva paura, sapeva chi era Paolo. Risponde, dice: ho sentito dire da molti che quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore disse: va. Il Signore disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Era il Signore che aveva scelto come strumento di evangelizzazione Paolo, e Paolo aveva accettato questo. Era molto zelante per quello che doveva fare prima, ma incontrando il Signore, la sua direzione, il suo senso di cammino è stato cambiato. Per questo Paolo dichiara anche, dice, di sentirsi responsabile nei confronti di greci. Dice: io mi sento debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso ignoranti, così per quanto dipende da me sono pronto a annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. E come era arrivato a Roma? In prigione. E anche da lì è riuscito a fare tanto. È importante comprendere quanto è importante, quanto è importante per il Signore che noi comprendiamo la missione di portare il Vangelo e che noi ci rendiamo conto quanto è grande la responsabilità di farlo. Paolo non aveva paura di essere di affrontare delle situazioni difficili. Lui dichiara, dice, per me vivere è Cristo. Aveva compreso fino in fondo questa missione di operare per il Signore. Per questo lui chiede di pregare affinché il Signore apra una porta per la parola. Era in prigione, ma chiede che il Signore anche lì possa aprire una porta per la parola. Così l'immagine della porta aperta è proprio, possiamo dire, una metafora che indica l'opportunità di entrare, un mezzo per entrare. Fra i greci era impiegato per indicare una persona libera di andare ovunque. E nel Nuovo Testamento la porta aperta è utilizzata in un contesto missionario per l'opportunità di predicare il Vangelo. Così come leggiamo in 1 Corinzi capitolo 16 verso 8 a 9, rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Quindi è importante la preghiera che Dio apri una porta per il Vangelo, una strada affinché il messaggio della parola di Dio possa arrivare ai cuori delle persone. Il Signore prepara anche questo e noi dovremo intercedere davanti a Lui per questo. Ci sono tante persone che hanno conosciuto o che conoscono, che hanno delle notizie riguardo la salvezza, ma ancora non hanno accettato il Signore. In Tessalonicesi, 2 Tessalonicesi capitolo 3 verso 1 e 2 leggiamo: per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Il desiderio di ciascuno di noi deve essere quello di vedere questa parola del Signore che possa arrivare a toccare tante anime, tante persone che ancora non lo conoscono. Dobbiamo avere questa visione di evangelizzazione come Paolo ci ricorda qui, anche se la nostra situazione forse non è tra le migliori, anche se ci troviamo in situazioni non facili, l'obiettivo di portare, di parlare del Signore deve essere al primo posto. È proprio il Signore che ci comanda. Noi vediamo che Gesù ha ordinato e ci lo sta dicendo, lo troviamo in tutti i Vangeli, di fare questo. E poi un altro motivo è l'amore verso il prossimo. Se noi amiamo e diciamo di amare il prossimo, abbiamo questo desiderio di vederli salvati, dovremo pregare e portare questo Vangelo dappertutto. Romani capitolo 10 verso 1 leggiamo: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio è per loro è che siano salvati. Il Signore è colui che ama le persone, ma sempre il Signore è colui che vuole usare te, vuole usare me nel portare questo Vangelo dappertutto. E noi dovremmo comprendere sempre di più questa missione. E possiamo dire un dovere per tutti i credenti, per tutti coloro che sono nati di nuovo, per quelli che hanno accettato il Signore, per quelli che dicono, che dichiarano di amare il Signore. Se amiamo il Signore, sicuramente ubbideremo anche a questo comandamento di portare il Vangelo, come Paolo ci esorta qui. Dovremmo dimostrare nella nostra vita questo. In 1 Pietro capitolo 2 verso 9 e 10 leggiamo: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati. Quindi motivo perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete un popolo di Dio, il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi è importante comprendere che siamo stati chiamati, salvati, abbiamo accettato questa salvezza non per stare, occupare un posto in una chiesa, ma ancora, diciamo, possiamo dire, non solo per camminare noi stessi con il Signore, ma anche per proclamare ancora, sempre di più il Vangelo del Signore. Paolo dice nel versetto 3: perché possiamo annunciare il mistero di Cristo. Lo scopo proprio della preghiera era che lui possa portare, evangelizzare il mistero di Cristo. Paolo utilizza questa parola per indicare i vari aspetti del messaggio salvifico del Signore, centrato su Cristo, sulla persona e sull'opera. Il mistero di Cristo significa il mistero che è Cristo. Una preghiera per una evangelizzazione chiara deve essere, e che io faccia conoscere, nel versetto 4 leggiamo, parlandone come devo, faccia conoscere, esporre le implicazioni più profonde in modo dettagliato, parlare come devo, indica una cosa necessaria, come dovere, come è giusto farlo. Questa parola esprime una cosa che deve essere fatta secondo non la nostra volontà, ma la volontà di Dio. Troviamo questa parola quando Gesù ammonisce i farisei in Luca capitolo 11 verso 42: ma guai a voi farisei, perché pagate la decima della menta e della ruta e di ogni erba, ma trascurate la giustizia dell'amor di Dio. Bisogna fare attenzione non solo a quello che il Signore ci chiede di fare, ma come noi lo stiamo facendo. Il Vangelo deve essere esposto, deve essere presentato chiaramente. Siamo chiamati a questo, a presentare quel messaggio nella sua semplicità, far conoscere e rendere chiaro quello che la parola di Dio ci dice agli altri, sempre pregando che il Signore possa parlare, che possa aprire questi cuori. Siamo chiamati a portare questo Vangelo agli altri fedelmente. Quindi ogni situazione in cui noi ci troviamo, e ci saranno molte situazioni in cui il Signore ci porterà, dovremo avere il coraggio di farlo, dovremo avere desiderio di parlare del Signore, sempre partendo dalla preghiera, pregando che il Signore possa operare fedelmente in questo. Dobbiamo parlare agli altri del Vangelo apertamente. Paolo in Efesini capitolo 6 dice: parlare apertamente indica di dire tutto l'Evangelo, non solo qualcosa o quello che ci piace o quello che pensiamo noi che sia buono. Così non dovremmo avere paura di quello che altri ci diranno, non dovremmo avere paura di quello che il mondo ci dirà. Sappiamo che il diavolo non vuole altro che fermarci, non vuole altro che intrappolarci, possiamo dire, nella paura. Ma il Signore ci esorta a fare questo partendo dalla preghiera, da una preghiera perseverante, costante. Quindi, prima di qualsiasi altra cosa, quando abbiamo questa opportunità, non dovremmo farle sfuggire, non dovremmo lasciarli indietro. Così, anche se il Signore possa operare in diversi modi, il Signore vuole ancora oggi usare gli uomini come te, come me, persone semplici, nel portare il Vangelo alle persone che sono ancora lontane. Noi non siamo, possiamo dire, in grado di salvare nessuno, ma questo non vuol dire che al Signore è impossibile. Noi siamo chiamati a portare la bella notizia al Signore, del Signore alle persone, e la parte del Signore lo farà Lui, opererà Lui. Sappiamo che Gesù è l'unica via della salvezza. E in Atti capitolo 4 verso 12 leggiamo: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo di quale noi dobbiamo essere salvati. Dobbiamo mettere al centro della nostra vita questa responsabilità, possiamo dire, di portare il Vangelo dappertutto, di portare la bella notizia dove ci troviamo, nel posto dove noi ci siamo. Sappiamo che c'è un solo Dio, un solo Salvatore, e che si è rivelato al Signore Gesù. Dobbiamo pregare sempre e agire secondo la parola di Dio. Paolo ci insegna a pregare prima di ogni cosa, di pregare per chi sono perduti, per chi porta il Vangelo. Lui chiedeva qui di pregare per loro, no? Pregate anche per noi. quindi anche per chi porta il Vangelo, ma anche per noi stessi che dovremo portare il Vangelo. Così non dovremmo avere paura, non dovremmo lasciarci sconfiggere dalla paura, ma dovremmo considerare che con la presenza del Signore, con la sua potenza, Lui ci darà anche il coraggio di poter farlo in modo chiaro, così ciascuno di noi possa riflettere su questo, su quanto è importante la preghiera perseverante, vegliare nella preghiera, pregare per noi prima di andare a parlare con gli altri del Signore, ma pregare anche per chi porta la preghiera, la parola di Dio. Così ciascuno di noi, possiamo dire, ha una missione da parte del Signore. Ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte, e così il Signore possa operare, non solo attraverso alcuni, ma il Signore vuole operare anche attraverso gente comune, non solo con i grandi, possiamo dire, missionari che vengono da diversi paesi. Il Signore opera e compie delle opere grandi attraverso anche di te, attraverso anche di me. Quindi vuole che noi ci rendiamo conto che siamo chiamati a una responsabilità, siamo chiamati a un ministero che non è indifferente, e non siamo noi quelli che operiamo, ma è Lui che vuole operare attraverso di noi, usare noi come strumenti nelle sue mani. Così vogliamo ringraziare il Signore per queste raccomandazioni particolari che abbiamo visto riguardo alla preghiera, riguardo il ministero che dell'evangelizzazione che Paolo dice in questo versetto, che ciascuno di noi possa rendersi conto che è molto importante che ciascuno possa fare la sua parte e insieme il Signore possa ricevere la gloria. Così vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per come tu, Signore, hai operato in passato. Vogliamo ringraziarti per come tu operi ancora oggi, Signore, e come tu trasformi e modelli i nostri cuori, Signore. Aiutaci, Signore, a considerare quanto è importante, Signore, essere una testimonianza per te, a portare il Vangelo dappertutto, Signore, a parlare di te senza vergogna, con coraggio, Signore, pregando prima, Signore, così come abbiamo visto questa mattina. La preghiera è la base della missione, Signore. Così vorremmo ringraziarti e lodarti, Signore, per come tu hai portato la tua parola fino a noi oggi, Signore. Aiutaci, Signore, a conoscerti, a fare, Signore, la tua volontà nelle nostre vite. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.